Santi canonizzati del giorno, San Bernardo Abate. San Bernardo, il prodigio e la gloria dell'undicesimo secolo, nacque l'anno 1091 nel castello di Fontaine presso Dion. Tachelino, suo padre, era di una delle principali famiglie della provincia e sua madre, Aletta, come figlia di Bernardo, signore di Montbar, era parente del duca di Borgogna. Ma l'uno e l'altro erano illustri più per la loro pietà che per lo splendore della nascita e delle ricchezze. Aletta allevò Bernardo, come anche i suoi 7 figliuoli e la figlia Umbelina, con ogni cura, ispirando in essi, fin dai loro primi anni, i sentimenti più nobili e lo spirito della pietà. Bernardo, fin da fanciullo, dimostrò un grande amore alla purezza. Gli accadde, una volta, di fissare gli occhi sopra una donna, mosso dalla curiosità. Ma, accortosi che ciò era una tentazione, si punì immediatamente, immergendosi fino alla gola in uno stagno di acqua freddissima, e così estinse il fuoco della concupiscenza. Un'altra volta, una donna corrotta, invaghitosi perdutamente di lui, che era bellissimo, ebbe la sfacciataggine, sebbene di nobile condizione, di venirgli a fare certi suoi turpi inviti. Ma egli la scacciò con orrore dalla sua stanza e la costrinse a darsi alla fuga. Per fuggire queste tentazioni del diavolo, a 18 anni risolvé di entrare nel monastero di Citeaux, culla dell'ordine di questo nome, che allora fioriva per santità. Conosciuto il disegno di San Bernardo, i suoi fratelli fecero ogni sforzo per distornarnelo. Ma in ciò egli fu più eloquente e fortunato di loro, perché li convinse così bene, insieme a molti altri del suo progetto, che ben 30 giovani abbracciarono con lui la vita religiosa. Monaco si diede tanto al digiuno che ogni volta che prendeva cibo gli sembrava di subire un supplizio. Si applicò meravigliosamente anche alle veglie e all'orazione, e votatosi alla cristiana povertà, menava sulla terra una vita quasi celeste, alieno da ogni sollecitudine e cupidigia per le cose che passano. Risplendevano in lui l'umiltà, la misericordia, la dolcezza. Era così assorto nella contemplazione che pareva non servirsi dei sensi se non per i doveri di pietà. Occupato in questi esercizi, rifiutò il vescovado di Genova, di Milano e altri che gli venivano offerti, dichiarandosi indegno dell'onore di tanta dignità. Incaricato dall'abate di Citeaux di recarsi a fondare un nuovo monastero in un luogo deserto della diocesi di Langres, Bernardo uscì dalla chiesa di Citeaux portando inalberato uno stendardo e seguito dai 12 religiosi che avrebbero con lui, nominato abate, formato la nuova famiglia religiosa. Dopo lungo cammino, giunsero in un orrendo deserto, vicino al fiume Dobi, in mezzo ad una foresta che serviva di rifugio ad un gran numero di ladri. Il luogo era chiamato la Valle dell'Assenzio. Bernardo non ebbe nessun dubbio. Questo doveva essere il luogo destinatogli dalla provvidenza. Si misero tutti a coltivare una parte di quella terra selvatica, fabbricarono delle piccole capanne di legno con un oratorio ed ebbero molto da soffrire. Ma la santità di Bernardo supplì a tutto. Il nuovo monastero divenne ben presto più numeroso e più celebre di quello di Citeaux e ricevette tanto splendore che a quell'oscura valle venne dato il nome di Chiara Valle. San Bernardo in seguito fondò molti altri monasteri del suo ordine. A quello dei Santi Vincenzio ed Anastasio in Roma, restaurato da Papa Innocenzo II, San Bernardo prepose come abate colui che poi fu sommo pontefice col nome di Eugenio III, al quale indirizzò pure il suo celebre libro De Considerazione. Egli scrisse inoltre molte altre opere, in cui appare che la sua dottrina fu piuttosto un dono di Dio che frutto di studi. L'altissima reputazione della sua virtù lo fece ricercare dai più grandi principi per comporre le loro controversie e venne più volte in Italia per regolare gli affari della Chiesa. Così il sommo pontefice Innocenzo II ebbe in lui un aiuto prezioso tanto per mettere fine allo scisma di Pier Leone, quanto nelle legazioni presso l'imperatore di Germania, Enrico re d'Inghilterra e il concilio di Pisa. Rimase finalmente oppresso il santo abate dal gravissimo peso di tanti travagli e di tante fatiche apostoliche a cui si era sobbarcato, ed una straordinaria languidezza, con mancanza di forze che gli sopravvenne, lo condusse in brevissimo tempo al sepolcro. Accorsero a Chiaravalle da tutte le parti vescovi, abati e monaci per ricevere la sua benedizione e assistere alla sua morte. Spirò nel bacio del Signore il 20 agosto dell'anno 1153, in età di circa 63 anni, dei quali aveva passati 40 nella vita religiosa e 38 nell'ufficio di abate. Fu sepolto nella chiesa di Chiaravalle, innanzi all'altare della Vergine a cui la chiesa è dedicata. Illustre per miracoli, Papa Clemente III lo annoverò tra i santi, e Papa Pio VIII poi dichiarò San Bernardo dottore della Chiesa Universale e concesse indulgenze annuali in perpetuo a tutti quelli che nel giorno della festa del santo avessero visitato le chiese dell'ordine cistercense. Questo grande santo si può chiamare giustamente una lucerna risplendente e ardente, come Gesù Cristo disse nel Vangelo del suo precursore San Giovanni Battista. Risplendente per la dottrina predicata a voce e lasciata in scritto a edificazione della Chiesa, ardente per la carità di cui il Salvatore aveva riempito il suo cuore in una maniera straordinaria. Risplendente per i miracoli che operò senza numero, e ardente per gli esempi delle sue eroiche virtù. Le sue virtù, però, i suoi miracoli e la sua immensa fama di santità, che egli godeva presso tutti, non furono sufficienti ad impedire che non fosse più volte calunniato. Questa è la sorte comune dei santi mentre vivono su questa terra, e questo è il trattamento ordinario che ricevono i buoni servi di Dio. Si odia la loro virtù perché sembra una continua censura delle viziose passioni che signoreggiano gli amatori del mondo. San Bernardo, contro le calunnie e le maldicenze che furono scagliate contro di lui, non soleva usare altre armi che l'orazione, la pazienza e il silenzio. E se fu qualche volta obbligato a rispondere, lo fece sempre con singolare modestia e carità, e insieme con forza e libertà cristiana, del che abbiamo una prova ben chiara nella sua apologia per difendere il proprio istituto contro i monaci cluniacensi e l'altra apologia fatta in occasione delle crociate. Quantunque San Bernardo vivesse in un secolo in cui l'ignoranza e la depravazione dei costumi avevano, per così dire, sfigurato la faccia del cristianesimo, ciò nonostante egli è una grande anima apostolica che si può paragonare ed eguagliare ai padri più illuminati e più santi che vissero nei primi secoli, e basta leggere le eccellenti sue opere per restarne pienamente convinti. Approfittiamo pertanto della grazia che il Signore ci fa per mezzo del suo servo e stiamo fedelmente attaccati alla verità che egli ci ha insegnato, diametralmente opposta alle massime del mondo. Abbracciamo la penitenza che ha con tanto fervore e con uguale frutto predicato ad ogni condizione di persone. Imitiamo le sue virtù, la sua profonda umiltà, la sua infiammata carità, la sua purità e mortificazione e soprattutto la sua tenera devozione alla Santissima Vergine, dalla cui potente intercessione egli riconosceva i doni singolari che il Signore aveva con tanta abbondanza versato sopra di lui. Di questa grande regina, sopra ogni altro, San Bernardo ha parlato con tanto lume e con tanta unzione che meritò il titolo di «Innamorato di Maria». Ella un giorno, al suo saluto di Ave Maria rivoltole innanzi ad una sua immagine, rispose «Ave Bernardo». Il santo esorta tutti i fedeli a ricorrere a lei con ogni fiducia per ottenere ogni grazia. A lei, sono sue parole, non manca né la potenza, perché è madre di Dio, né la volontà di esaudirci, perché è madre nostra, anche se siamo dei poveri peccatori. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, San Bernardo Abate.